8 e 30 secondi, un buongiorno da Guarda che Luna, per questo lunedì 13 giugno. Un buongiorno da Claudio Empaglia, tra poco anche da Giuseppe Mazza. Prima guardiamo un po' i giornali. Tra il flop in Italia, la sinistra in Francia, le confessioni fatte al pubblico e quelle fatte allo psicologo, l'Ucraina un po' più lontana nei titoli e nelle pagine dei giornali, i salari, questi introvabili, e ovviamente tanta tanta rabbia della Lega e di altri, di Forza Italia, fondamentalmente sul referendum. Chissà se inciderà sulla loro alleanza, insomma, la vicinanza che si è creata tra l'anziano Silvio e il, non so come definirlo, e il leader della Lega. Vedremo in questi giorni. Intanto i giornali titolano così: Corriere della Sera, urne vuote, affonda il referendum, gli exit poll al centrodestra, Genova e Palermo, già al primo turno, seggi chiusi, caos in Sicilia. Tutte queste notizie le avete ovviamente già sentite dai radio giornali di Radio Popolare, però forse qualche commento in più. Vi segnalo due altri titoli della prima pagina del Corriere. Guardate il titolo francese del Corriere: Macron regge, un testa a testa con la sinistra di Mélenchon. Un po' come un giornale schierato, no? Allarme USA, i russi stanno per sfondare, è un articolo di Lorenzo Cremonesi con un virgolettato. Il virgolettato è di una fonte statunitense che dice: sfonderanno in 7 giorni, intende nel Donbass, cioè si starebbe chiudendo la tenaglia. Ma veniamo alla notizia, insomma, del giorno: il referendum per i quotidiani italiani. Per molti di noi invece sarà il voto elettorale in Francia. Una sconfitta annunciata, Massimo Franco dal Corriere della Sera: c'è un grande sconfitto in questo 12 giugno all'istituto del referendum, anche se sarebbe più corretto dire vittima dell'uso distorto fatto negli ultimi anni, in particolare adesso in materia di giustizia. La diserzione di massa nella consultazione referendaria rappresenta l'elemento più preoccupante dei risultati delle elezioni di ieri, che riguardavano anche un migliaio di comuni italiani. Mi permetto di dissentire da Massimo Franco. La notizia più devastante di ieri politicamente è lo scarso 50% andato al voto alle amministrative, poi in secondo anche quello dei referendum, ma insomma i referendum erano difficili. Dice Nando Pagnoncelli a pagina 3 del Corriere, lo spiega bene: quesiti poco comprensibili, usura dello strumento, scarsa mobilitazione, le tre ragioni di un fallimento. Molti elettori avevano dichiarato di non essere in grado di comprendere l'impatto dell'abrogazione delle norme oggetto della consultazione, il declino del referendum a cui è stato fatto ricorso 18 volte, spesso in passato però non sono stati rispettati gli esiti delle consultazioni. E sì, perché poi adesso piangeranno i politici che loro, specialmente a destra, lo vedrete tra poco, anzi ve lo faccio vedere subito, dai, che il loro referendum non è andato. Ma è difficile chiedere alle persone di partecipare a una cosa molto difficile, molto complessa, sia per gli interessi sia per quello che dichiara, quando loro stessi non hanno rispettato quasi nessuno dei mandati referendari che gli erano arrivati. Il giornale: vincono i sabotatori, magistrati intoccabili, non c'è il quorum, affluenza al referendum sulla giustizia si afferma attorno al 20% dopo settimane di oscuramento mediatico. Il giornale lo dice chiaramente: voi cittadini e cittadine italiane non è che non siete andati a votare perché non avete voluto, no, perché non vi hanno mandato, perché siete un po' un parco buoi, lo sapete, questa è un po' l'idea fondamentale sottostante alla comunicazione politica e anche ai media della destra. Augusto Minzolini ve lo spiega così: non si è mai vista una congiura contro una consultazione referendaria come quella che è stata consumata ai danni dell'appuntamento di ieri. All'operazione che ha affossato il referendum hanno partecipato tutti, perché l'argomento investiva la magistratura, cioè il potere che ha dominato gli ultimi 40 anni di vita repubblicana, che ha liquidato intere classi dirigenti, ma ne ha risparmiate anche altre verso le quali ha maturato un credito, e quindi sono andati a incassare il credito. Quindi voi non siete andati a votare perché avete libera scelta, siete andati a votare perché vi hanno convinto a restare a casa. Libero vince chi non vota, resta la mala giustizia. Per chi per mesi ha remato contro il cambiamento, adesso può festeggiare. Non so se voi avete festeggiato, io personalmente no, o meglio, no per il referendum, sì perché c'era la festa di Radio Popolare. E poi ovviamente nello sfoglio caos Palermo, seggi chiusi, indagini gravissimi. Ma vediamo, ma magari vediamo le città al voto, le vediamo con un altro quotidiano, insomma sono tutti abbastanza simili come titoli. Vi dico soltanto la lettura politica che dà dell'Election Day, chissà perché è tutto in inglese, a pagina 12 e 13 del Corriere della Sera: i giallorossi per i Dem, il PD punta su Parma e Verona, l'asse col 5 Stelle non decolla, per Letta è un successo anche un solo capoluogo strappato al centrodestra, per i Dem due ballottaggi decisivi per l'esito finale, che poi sono Parma e Verona, ve lo dico io, al Nazareno crescono i dubbi sul movimento, l'alleanza a Palermo e a Genova non ha convinto, mentre la coalizione, guardate un po', come dire, un po' americana, no? La coalizione, mentre i giallorossi sono un po', come dire, un po' così. La resa dei conti tra alleati, la Lega Nazionale ora è a rischio, il sorpasso di Fratelli d'Italia sul Carroccio pregiudicherebbe il disegno di Salvini di guidare il centrodestra nel 2023 e all'interno ci sarebbe l'obbligo di cambiare rotta. La paura di una marginalizzazione della Lega, che ha visto Giorgetti, l'ha trovato sconsolato. E poi appunto Berlusconi-Salvini oggi si potranno fare, se volete, se avete voglia, molti paragoni tra l'alleanza tra i due e la loro sconfitta al referendum. Referendum flop, avanza la destra, titola la stampa, ex poll per i comuni, Genova verso Bucci, Tommasi in testa a Verona, in Sicilia vince la Galla, a Cipicchia. Questa sì è una notizia. Italia spaesata, governo instabile, l'editoriale di Marcello Sorgi. Sorgi, il vero disincanto della democrazia, l'analisi di Annalisa Cuzzo Crea. Cioè si viene da chiedersi cosa resta del diritto di voto in un paese in cui la metà dei cittadini sceglie di non esercitarlo. Non è vero che va bene così, aveva detto nel 2018 il capo dello Stato Mattarella sull'aumento dell'astensionismo. Accade in altre democrazie mature, è vero, ma non è normale che succeda anche da noi. Draghi giovedì sarà a Kiev, ci ricorda la stampa, con Scholz e Macron, l'UE apre ai corridoi per vendere il grano. Sul referendum la stampa ci dà la parola a uno del sì, Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, ve lo leggiamo perché area appunto, diciamo riformisti, insomma area centro centrosinistra. Neanche la Lega ci credeva, il PD lavori in Parlamento, il sindaco Dem di Bergamo si era schierato per il sì, la politica si assuma la responsabilità delle riforme, paradossale che alcuni promotori abbiano scommesso sul fallimento del referendum, ci sono aspetti che restano aperti come l'uso della custodia cautelare e la legge Severino, sicuramente sì, esistono, come dire, aspetti che comunque bisognerebbe trattare. Mario Turco, che è il vicepresidente dei 5 Stelle, se non lo conoscete, dice: un fallimento annunciato, spendendo soldi pubblici, non ho ritirato alle schede, era un attacco ai magistrati. Adesso sulla stampa mi tengo un'altra cosa da parte. La Repubblica, città centrodestra avanti, la Lega fallisce il referendum, gli exit poll indicano la sconfitta del centrosinistra, dove vediamo. Allora, intanto andiamo con ordine. Dove vince la destra? Palermo, le ombre non fermano la Galla, il candidato del centrodestra non paga l'effetto degli arresti, per voto di scambio nella sua coalizione dovrebbe essere in testa, gli exit lo danno fino al 47, vedremo se al primo turno. Genova, pochi al voto, per Bucci il bis è vicino, Bucci sembra il sindaco uscente del centrodestra sopra il 50%, lo sfidante dell'astrologo spera in un margine di errore degli exit poll. E poi Biondi, Pierluigi Biondi all'Aquila, conferma il balzo di Fratelli d'Italia in Abruzzo, ormai il primo partito come la Democrazia Cristiana ormai in Abruzzo, contro la Pezzopane, Stefania Pezzopane non arriva al 30%, centrodestra in ordine sparso a Catanzaro, Fiorita è avanti, scusate, Valerio Deondato del centrodestra è avanti, ma Fiorita lo insegue, lo sfidante del centrosinistra. E poi i due luoghi dove il centrosinistra va meglio: Guerra guida il dopo Pizzarotti a Parma, Vignali per il centrodestra attenta alla rimonta, ma qui siamo 40-20, quindi insomma si vedrà il ballottaggio. Poi Verona, Tommasi, l'ex calciatore, ex esponente anche dell'associazione calciatori, Damiano Tommasi, candidato per il centrosinistra, dovrebbe essere in testa il ballottaggio attorno al 40%, mentre i due, la sfida fratricida tra i due super legge Law and Order, Flavio Tosi e Federico Sboarina, entrambi al 30%, se la destra si divide evidentemente il centro-sinistra ne guadagna. Anche la tegola referendum, troppi inciampi per Salvini, oggi c'è il confronto nel Carroccio, la Lega era tra i promotori a consultazione fallita, la colpa adesso la danno al silenzio dei media, va a, soltanto a metterci la faccia Calderoli ieri sera su una battaglia nobile, dice, ma la Repubblica insiste sui biglietti per Mosca pagati dai russi per Salvini, giallo sul rimborso dopo 5 giorni, e poi gli strani affari di Capuano, l'ex deputato di Forza Italia eletto in Campania, che segue molte ambasciate e doveva seguire in teoria Salvini nel viaggio, gli strani affari di Capuano tra barche, aziende Kuwait, 6 alert di Banca Italia sull'antiriciclaggio, impossibile da dire da dove arrivino i suoi soldi. E poi il viaggio di Draghi in Israele, vabbè, ma queste cose ve le raccontiamo poi noi, che insomma ogni tanto almeno su queste cose pensiamo, se ascoltate questa radio, di raccontarvele nel modo in che vi interessa. Il Domani, lo sapete, ve l'ha detto poco fa Florencia di Stefano Abicein, l'Italia incarcera i migranti, decide di aprire su una storia di un immigrato che parte dal Marocco, viene messo in carcere in Italia come scafista ma è innocente dopo 3 anni e mezzo di carcere. Poi per la fuga di notizie su Mosca, Salvini teme la mano dei servizi segreti. Il Messaggero, flop referendum, destra avanti nelle città. Il Messaggero, come dire, è molto understatement. Se non si vota per una partita, chi perde la democrazia? I seggi a Palermo, tutti si interrogano se è la partita che vedeva la possibile promozione del Palermo oppure il proprio, come dire, una... combinato disposto tra un attacco hacker al comune, la mancanza di sostituti che ha mandato in crisi i seggi per le rinunce dei presidenti. Il Fatto Quotidiano, referendum, la catastrofe dei remedi all'incontrario, giustizia acquisiti flop, destra avanti a Genova, L'Aquila e Palermo, ma la cosa che ci interessa di più del Fatto Quotidiano è questo: alle radici del disastro dei salari, l'effetto delle intese del 92-93, 30 anni fa gli accordi per frenare le buste paga con la fine della scala mobile, oggi con l'inflazione c'è chi vuole ripetere la storia. L'articolo di Marta Fama, di cosa stiamo parlando? Tra il 72 e l'81 l'adeguamento al caro vita alzò, ci fu la grande fiammata inflazionistica negli anni primi anni 70, l'adeguamento al caro vita alzò il reddito da lavoro del 60% dei dipendenti più poveri. Nel 93 invece si tornò indietro ai livelli del 77, non ci siamo più mossi da lì. Diciamo la verità, è la grande fallimento della concertazione sindacale, perché è vero, le tabelle non mentono, l'Italia è sotto, i salari sono addirittura in saldo negativo da 30 anni, meno 3%, lo sapete, mentre non so, nei paesi dell'est ovviamente sono cresciuti enormemente, ma paragoniamoci a qualcuno vicino a noi, la Germania o la Francia sono aumentati del 33 e del 32%, da noi meno 3%, e questo ci dispiace, ma così lo dicono i dati, è figlio della incapacità della concertazione di stare dalla parte dei salari e dei lavoratori. Contro il salario minimo, non a caso si scaglia il Foglio, bisogna conoscere la direttiva europea per capire che è una misura inadeguata in Italia, è virtuosa, ve lo sintetizzo io, soltanto per chi ha dei sistemi economici sani, senza lavoro nero e senza le mafie. Da noi, cari lavoratori, pagate voi l'incapacità di questo Stato di far pagare le tasse ai ricchi e al lavoro nero. Questo è l'articolo di Oscar Giannino e dei cosiddetti liberali del Foglio. C'è tutta la polemica su Fedez, ma ne avete parlato prima con Florenza di Stefano Bicenin in onda, cioè il fatto che Fedez ha pubblicato l'audio del messaggio che ha mandato al suo psicologo, dove gli diceva ho paura di morire, perché aveva ovviamente, il fatto era che aveva scoperto di avere un tumore. Lasciamo poi magari a riflessione e a commenti di altre trasmissioni, ve lo segnaliamo solamente perché sulle prime pagine di tutti i giornali. Siccome non possiamo far finta, come fanno molti giornali italiani, che non sia successo niente in Francia, vi diciamo i titoli al volo, proprio velocissimi, delle testate francesi. La NUP met la majorité présidentielle en difficulté, è il titolo de Le Monde. La NUP, cioè l'alleanza tra socialisti, France Insoumise, Verdi, Ecolo, eccetera eccetera, cioè l'alleanza a sinistra, mette la maggioranza presidenziale in grande difficoltà, in questo momento 26 a 10 su base nazionale per i NUP contro il 25-81 per l'ensemble di Macron, ma ovviamente poi il secondo turno può ribaltare tutto. La NUP segna dei punti di vantaggio nelle legislative, ma ha un rischio, c'è il rischio del fronte anti-Mélenchon, perché? Perché poi si va al ballottaggio, ovviamente, e bisogna vedere cosa succede. Le Figaro titola legislative, la NUP accusa il Ministero degli Interni di aver manipolato le cifre per lasciare la maggioranza, cioè l'ensemble, la maggioranza presidenziale, in testa. Dice le differenze sono talmente poche che Mélenchon, che è tipo ruspante, fa una gran polemica su 21.000-25.000 voti. Comunque fra un po' avremo tutti i risultati definitivi. Secondo Le Figaro, l'editorialista, il capodirettore Alexis Brezé, dice sostanzialmente questo: quello che non si sa è se la maggioranza, che è risicata per Macron, sarà assoluta o relativa. Loro danno per scontato che la sinistra invece non sia in testa. È evidente, non è evidentemente la stessa cosa di maggioranza assoluta relativa, perché nel secondo caso, ovviamente si stanno riferendo a dopo i ballottaggi, dovrebbe funzionare lo sbarramento anti-Mélenchon, per cui tanti elettori che avevano votato tipo a destra voteranno Macron. Questo è il ragionamento di Le Figaro. Nel secondo turno quindi vincerà Macron, questa è già la previsione. Il problema è se vincerà del tutto relativamente, perché poi ogni legge la dovrà andare a contrattare con qualcuno. Liberation invece è un po' più favorevole alla sinistra, NUP alle legislative, il ritorno di una sinistra unita a modo suo. La strategia dell'Unione ha permesso alla NUP di essere presente al secondo turno in un gran numero di circoscrizioni, cioè di andare al ballottaggio. Già più di 500 ballottaggi, secondo le cifre annunciate questa domenica da Mélenchon, il 19 giugno, poi si vedrà, rischia di essere un momento importante. Il colpo d'avvertimento, ecco, scusate, era il titolo di Le Figaro contro Macron. Colpo di avvertimento per Le Figaro vuol dire guarda a destra Macron, con decisione invece di fare il terzo polo. Noi abbiamo giusto il tempo di dirvi grazie con un brano e di dare il tempo per entrare in trasmissione a Giuseppe Mazza. Il grazie è per voi che siete venuti ieri alla festa di Radio Popolare, tutti, anche quelli ovviamente che sono venuti allo show di Guarda che Lune. Questi sono gli Arrested Development. Thank you.
Thank you very much.
Yo, this is Farida with Arrested Development.
Yeah.
And right now you are in the midst of a celebration. A celebration of life, death, and the struggles of our ancestors.
All right. All right. Thank you.
There is reasons why this moment's the way it is, yeah. There's some people around me that kept it positive, yeah. I'm in a happy place, and maybe there is so much thanks to go around, and I think you hear it now. Whoa.
Break out the bottles. Break out the champagne glasses, break out the pretty models. Let your hair down, let them evening gowns get looser now. Pour another one, we about to have some more Southern fun. The grandmothers and sons about to do the wobble, everybody follow. Cuban cigars for the men by the bar. No COVID, we rolling our clothes like the stars. Ballin' like Serena and Venus. A few haters made it inside the arena, but the space in between us is like Venus and Mars. Bring out the cleanest cars. We ain't going nowhere, there to show where we're from. Don't mean you have to succumb to it to get legitimately where you are. Superior, victorious, glorious, illustrious. Yes, without getting mushy, I must be thankful for how you all touched me. Thank you.
There is reasons why this moment's the way it is, yeah. There's some people around me that's kept it positive, yeah.
E allora thank you, grazie, grazie per tutta la positività che dice Giuseppe Mazza. Quanta positività.
Grazie,
sa
bello.
Che ieri sera mi sono spaventato dalla quantità di gente che c'era. Non ero più abituato. Non ero più abituato.
Eh sì, che bello, che bello. Beh, ci siamo portati a casa un bel po' di cose importanti, belle. L'importanza del dubbio. Il dubbio come forma di mitezza, la certezza come qualcosa di aggressivo, soprattutto oggi, il dubbio che produce più pace, la certezza che produce più guerra. Ma insomma, grazie veramente a tutti, è stato molto importante per tutti noi.
Sì, è stato importante. Io, come dire, rispondo alla polemica che fa un ascoltatore contro di me, Mazza, non contro lei, dicendo che non è bello sentire le frecciatine a Repubblica e Corriere, le sottolineature dei buon lavoro del Fatto Quotidiano. Le frecciatine si fanno perché, come dire, facciamo il giornale radio anche noi, diamo le notizie, ascoltate i radiogiornali di Radio Popolare, poi insomma se nella rassegna stampa ci sono proprio letture davvero molto diverse o utilizzo di parole di un certo tipo, le segnaliamo, non c'è bisogno né di arrabbiarsi né di niente, magari sono sani dubbi per noi. Se ci dite magari la vostra idea del perché invece una parola è interessante o abbiamo sbagliato, forse è più interessante discuterne, no? La discussione è benvenuta. A me piace ascoltare le opinioni anche di qualcuno che mi dice guarda che quella cosa che hai detto in onda,
guarda che lune anche.
Sì, guarda che quella cosa che hai detto in onda non è così interessante, è più interessante cos'ha. Ma perché no? Io leggo volentieri, no? Il beneficio del dubbio, da cosa vuole iniziare? È densissima sta giornata, ho dovuto fare la rassegna stampa come un razzo, poteva essere di un'ora.
La speedy rassegna, sì.
Era un po' un razzo.
Ma forse la Francia?
Sì.
Forse la Francia? Qui sì, Francia, sì. Voi Italia? Vediamo che cosa, quali messaggi ci arrivano dalla comunicazione di Mélenchon. Cioè, si recrimina naturalmente anche qui molto, poi ci arriveremo pure a questo, il referendum, lo spazio sui media, ci hanno boicottato, si leggono. Però insomma io direi questo, ora più che mai la comunicazione politica vera la fanno le tue proposte. Tutto il resto viene dopo, persino il nome, la coalizione di Mélenchon, come tu giustamente ricordavi, si chiama NUPE, cioè si scrive NUPES, ok? È un acronimo che sembra un ente burocratico, un modulo da compilare, no? Cioè Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale, loro amano queste contrazioni, no? Sarkozy, si chiama Sarko, la NUP, però insomma non è una litania che non è proprio memorabile, però il programma cosa prevede di Mélenchon? Il nome non sarà affascinantissimo, però il programma prevede il pensionamento da abbassare da 62 anni a 60, il salario minimo che sale del 15% a 1500 euro al mese, il ritorno delle tasse sul patrimonio, il congelamento dei prezzi sui beni essenziali. Mi sembra che sia una piattaforma che comunica.
Beh, sono proposte, direi, no?
Sì,
proposte molto chiare,
sì,
molto precise.
Molto chiare, molto precise, che intervengono nella vita vera delle persone. Commentandole, Macron aveva colto il punto, al contrario naturalmente, dal suo punto di vista, aveva detto ma loro citano la parola tassazione 20 volte e la parola divieto 30 volte, il che ti dà un'idea abbastanza chiara dello spirito del loro programma, che era una specie di interdetto italiano, come le tasse, no? Il divieto, la patrimoniale, però queste parole che lui vedeva come un difetto cacofonico per le orecchie dei francesi, invece sono state musica, evidentemente tanta gente non vedeva l'ora di ascoltarle, e può darsi che il ballottaggio non sia proprio così deciso come dicono forse anche scaramanticamente i giornali. Il messaggio per noi è semplice, non è neanche nuovo, cioè niente comunica più di proposte immediate, riconoscibili, che si facciano sentire nella vita vera delle persone, e se c'è questo il resto arriva. Tutto il resto arriva.
Lo sa che ieri Massimo Rebotti, in uno dei dibattiti che abbiamo fatto alla festa, perché cosa voteremo, raccontava la fotografia del voto francese. Per Mélenchon, parliamo delle presidenziali però, perché ovviamente quelle di ieri arriveranno, avevano votato in maggioranza i giovani e i disoccupati, per Macron gli anziani e sopra un determinato reddito abbastanza alto. In mezzo c'era la Le Pen, che faceva davvero grande successo tra i lavoratori impoveriti, cioè quelli, per capirci, attorno ai 1500 euro al mese in Francia. Bon, mi fermo qua.
Esatto, ma qui appunto mi sembra che qualcosa sia successo in questa offerta politica di Mélenchon, che evidentemente intercetta anche quel tipo di malessere. Ma parliamo della bassa affluenza.
E noti, Mazza, perché non mi tengo stamattina, mi perdoni. Mélenchon è il più anziano votato, era il più anziano candidato presidenziale votato in massa dei giovani, mentre Macron era il più giovane votato in massa degli anziani. Interessante gioco.
Ma perché anche Bernie Sanders era esatto, anziano e amatissimo dai giovani. Queste
con le
sono
sue
delle cioè sono delle semplificazioni, perché i giovani votano il giovane, vabbè, queste sono proprio cose. Mitterrand quando ha vinto era al quarto tentativo o al terzo, adesso non ricordo di preciso, cioè non è mai così automatico, non è mai così automatico, non è mai così primordiale, diciamo, la reazione dell'elettorato. Ma c'è la bassa affluenza al referendum.
Molto bassa.
Molto bassa.
Storicamente che, la più bassa.
Allora, in generale, naturalmente concordiamo, è sempre molto preoccupante, non è bello l'astensionismo, però devo dire in questo caso, mi permetto un'osservazione che è politica, ma poi adesso entra nel mio, non condivido il lutto, cioè i commentatori italiani spesso non vedono l'ora di dire che gli italiani della democrazia se ne fregano un po', perché il paese va sempre messo sotto tutela per il suo bene, no? Perché se li lasci fare gli italiani poi chi lo sa,
chissà cosa fanno,
chissà cosa fanno, quelli sono così. In realtà io credo che molti non siano andati a votare perché non volevano, proprio perché, non perché volevano, rifaccio, non perché volevano depotenziare lo strumento e il referendum, ma al contrario, perché ritenevano così di difendere il senso originario dell'istituto, ritenendo i quesiti non adatti a una consultazione referendaria, che nell'esperienza democratica e partecipativa italiana, che non è poca, riguardano grandi temi civili sui quali c'è magari anche un incaglio, una difficoltà del Parlamento, mentre qui si è avvertito, diciamo, che la classe politica abbia scaricato sull'elettorato i suoi regolamenti di conti, diciamo.
Non solo, ma proprio anche un meccanismo di alleanza che stamattina si vede in maniera perfetta dai giornali tra due persone rispetto a un tema, alla loro storia, ai processi, a che cos'è il rapporto tra la politica e la magistratura. Io che potevo essere d'accordo su alcuni quesiti, quella
certo.
cosa mi ha fatto orrore inevitabilmente.
Certo. E non c'è niente di populista nel dire questo, anzi, credo che molti tra chi non ha partecipato abbiano inteso proprio, come dire, salvaguardare lo spirito originario, ecco, lo spirito autentico del referendum. C'è un esempio un po' scemo, un po' pop, posso?
Siamo qua per questo.
Un po' sui generis, che è in corso in Inghilterra, c'è il referendum delle patatine Walker. Le patatine, vabbè. Che è un gioco, il quesito è una cosa tipo: nella carbonara ci va la pancetta o il guanciale, cioè quelle cose che dividono,
sì, che
diciamo,
piacciono, le penne lisce, le penne rigate, piacciono anche a tanti nostri
sì,
colleghi,
che appassionano, diciamo. Però diciamo tradotto in una civiltà culinaria un po' diversa dalla nostra, mi permetto di, cioè se le patatine siano meglio dentro o fuori dai panini, perché dentro il panino magari possono darti quel crunchy che a me personalmente piace, per esempio trovo divertente la patatina nel panino. Quindi se sei per il crisp in o per il crisp out, croccante dentro o croccante fuori, una contesa alla quale partecipano anche i grandi nomi della gastronomia, Gordon Ramsay, Nigella Lawson, che si concluderà, lo sai dove, nel paese di sandwich.
Giusto, perché non ci sono solo le isole, c'è anche il paese di sandwich.
Sì, c'è il paese di sandwich, c'è uno scontro finale tra i panini. Un gioco divertente, un po' frivolo, certo ambientato in una parte di mondo che conosce un benessere altrove impensabile, ma che ci ricorda come ormai la vita dei marchi e delle merci costeggi la vita civile, anche politica, dei paesi. È una soglia che non tutti apprezzano, che venga varcata, ma che merita di essere raccontata e che qui, se vogliamo, ci aiuta a riflettere sulla natura del referendum, che è sempre un dentro o fuori qualcosa di davvero rilevante nella vita delle persone.
Ma sa a me cosa dà fastidio, Mazza? Glielo dico perché lei, a lei non dà fastidio che io sveli. Lei è stato il comunicatore della campagna per il referendum sull'acqua.
No, certo.
La campagna l'ha curata lei, noi ci siamo conosciuti così tanti anni fa, allora ci davamo praticamente del lei. Questa cosa è durata
anche adesso.
Beh, lei è un professionista stimato, io non so se posso pormi alla sua altezza.
Diamoci del lei.
Ma detto ciò, lei ha fatto quella campagna e sa che quella campagna l'ha vinto il comitato da sola con i cittadini, l'ambiente dei cittadini. Il comitato non aveva TV, non aveva partiti,
certo.
Non aveva niente, nessuno, se l'è fatta da solo, sa anche che se l'è fatta a debito perché poi ha pagato solo con i rimborsi elettorali una volta che ha vinto, ma la politica istituzionale nazionale non ha rispettato quei referendum, non ha legiferato come doveva legiferare, anzi oggi ci dice che ci eravamo sbagliati, avevamo preso un grande abbaglio e che l'Europa adesso ci chiederà di liberalizzare l'acqua, anche se non è vero. Quindi poi è inutile che ci vengano a raccontare che i referendum sono svuotati, li hanno
per
svuotati.
Tanti motivi, perché era andata benissimo senza i media, quindi questa prima smentita e seconda cosa appunto lo svuotamento del risultato.
Sentiamo se Omar Caniello ci racconta qualcosa di nuovo nel giornale radio tra proiezioni, ballottaggi, Francia, insoumise, non sottomessa. Noi torniamo tra poco. E 37 minuti, guarda che l'uno in vostra compagnia ancora fino alle 9. Poi lasceremo la parola a Prisma con tantissimi approfondimenti oggi tra elezioni locali, post referendum, Francia, ce n'è davvero tanto da raccontare. Sa come si chiama questa canzone, Mazza? Si chiama Bora, andiamo.
Bora,
Bora. Andiamo in portoghese.
Andiamo.
Non è male, no?
Bello, bello.
Così un po' di voglia di partire?
Ma sì, perché fra l'altro sicuramente il nostro gentile pubblico sarà informatissimo della cosa, ma tra 10 giorni inizia la famosa estate.
Eh sì,
la di cui,
io
cui
sono
tutti...
contento.
Sì, 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 voglia di estate, 21 giugno. Parliamo di vacanze, allora una cosa interessante, sono abbastanza appassionato delle campagne di promozione turistica, perché mi sembra sempre di trovare delle cose dentro, e quest'anno la cosa interessante che mi pare di notare è questa qui, e cioè le campagne di promozione turistica nel dopo pandemia sono diventate non semplicemente un inno così all'evasione, all'esperienza, però sono diventati proprio anche dei momenti di ripensamento, cioè il turismo come modo per pensare a una vita diversa da quella che normalmente facciamo. C'è una campagna della Grecia, una campagna di promozione turistica della Grecia che è appena uscita, che racconta la storia di questo turista, mi pare, adesso non ricordo se è austriaco o tedesco, che visitandola ha deciso di rimanere lì, e il claim della campagna è proprio: se la visiti rischi di restarci per sempre. No? Lui resta lì perché è conquistato da questo altro modo di vivere, un modo che poi naturalmente nello spot viene idealizzato con la gentilezza, con la vicinanza alla natura, però ecco, quello che emerge è proprio il dubbio sulla vita che stavi facendo prima, insomma, no? O come la campagna sull'Islanda, che si propone come il contrario, cioè come l'antidoto, il contrario di ciò che il mondo è oggi. Addirittura usa, lo vedrete nello spot che poi troverete nei link dopo la nostra trasmissione sul sito, usa proprio i cavalli per far rispondere al bombardamento di mail che ci arrivano mentre siamo al lavoro.
Sei via, esatto.
Sì, mentre non ci siamo, continuano ad arrivare tante mail e noi le tralasciamo, le dimentichiamo tutto alle spalle. Perché? Perché c'è un altro modo di vivere possibile. C'è addirittura una campagna che arriva dagli Stati Uniti, che mi sembra davvero significativa, firmata da Away, che è un marchio di valigie, di borse, quindi molto legato al viaggio, ma con un messaggio molto, ma io direi politico in senso alto, e cioè se vuoi essere un buon americano, lascia l'America per celebrare il 4 di luglio, cioè il giorno, sappiamo.
Perché politico, dice?
Politico perché ti dice: vai nel mondo e conoscilo. E ti traduco, guarda, traduco al volo il testo dell'annuncio, che dice: le persone che viaggiano sanno cosa vuol dire non appartenere, sono loro che sanno cosa vuol dire essere diversi, prendere treni strani, dire cose sbagliate, vivere il mondo alle condizioni di qualcun altro e poi tornare meno spaventati da ciò che non capiscono, più entusiasti verso tutto ciò che li circonda. Potremmo avere con noi un po' più di persone così, quindi questo 4 luglio pensaci, pensa di uscire da casa, di lasciare casa, è un buon modo per amare il tuo paese. E qui io sento una, come dire, una messa in discussione radicale dell'autosufficienza trionfante dell'America First di Trump, no? È proprio anzi, non è che l'America venga per prima, è qualcosa di che puoi recuperare, l'amore per il tuo paese lo puoi recuperare solo se lo relativizzi, lo metti insieme alla curiosità per il mondo, insomma, no? Se non ti chiudi. Qui c'è quasi una riscoperta di una sorta di spirito americano originario che si inoltra in terre nuove, però è depurato da spirito coloniale. Insomma, turismo come occasione per affacciarsi su altri modi di vivere e ripensare il nostro modo di vivere, altra spia, mi sembra di poter dire, di quanto nel dopo pandemia stiamo mettendo sempre più in discussione le nostre priorità. Vedi la famosissima ormai Big Resignation, che è la, vuol dire, le dimissioni di massa che si sono conosciute negli Stati Uniti e poi anche in Europa, che non sono fuffa, non sono un'invenzione giornalistica, sono un fenomeno reale di tantissime persone che hanno lasciato il proprio lavoro in cerca di una vita più
a misura,
più gratificante, più, sì, gratificante, più a misura,
meno alienata, sì, più a misura, a costo magari di avere meno soldi, di far più fatica,
sì,
di dover,
va bene,
vivere diversamente,
però vivere un po' meglio, però vivere un,
sì,
po' meglio.
Ma ci sono anche proposte sul vivere meglio anche per chi lavora, per tutti quanti, no? Per
abbiamo
chi
lavora, le proposte,
per chi non lavora, sì, dai.
Abbiamo delle idee che si stanno diffondendo molto rapidamente in tutto, sì, in tutto l'Occidente, anche qui, perché ormai la cosa interessante di seguire la cosa interessante di seguire la comunicazione in senso globale è proprio che vedi come si dipanano i fenomeni che poi a un certo punto magari possono anche arrivare pure da noi, ma insomma come i fenomeni siano ormai sempre globali.
Sì, come nascono, come si rimbalzano, quelli, sì, che sono, sì, fuffa e spariscono, quelli che tengono perché qualcosa raccontano,
insomma,
hanno da dire o semplicemente
accadono cose, sì.
Ad esempio,
Change the week, cambia la settimana. È una campagna lanciata da un trust di accademici delle università di Oxford e Cambridge, da un'organizzazione senza scopo di lucro, 4-day week global, campagna lanciata con un film animato molto bello, la voce di Stephen Fry, grande attore inglese, nel quale si ricorda che la distinzione fra weekend e week è stata inventata da noi, no? L'abbiamo inventata da noi, qualche, insomma, neanche,
sì,
c'è. Sì, quindi allo stesso modo possiamo inventare degli altri modi per organizzare il nostro tempo. L'idea è naturalmente passare a una settimana di, appunto, di 4 giorni, che 100 anni fa siamo passati dal lavoro a 6 giorni, cioè siamo in ritardo per un aggiornamento, questo è un po' il succo, sarebbe una riduzione della settimana lavorativa da 40 ore a 32 ore per la stessa retribuzione, con gli stessi benefici.
Un giorno in meno.
Sì, si dimostra peraltro che la produttività è più che dimostrato, aumenta delle aziende, funziona per i dipendenti, per i datori di lavoro. In California se ne sta continuando ancora a parlare, noi ne abbiamo parlato adesso non so neanche quanto, forse anche proprio l'anno scorso della prima proposta di legge.
È così, in California. L'anno scorso ne abbiamo parlato. Mm.
Quindi insomma è una cosa che stiamo seguendo, sempre sulla settimana di 32 ore, le aziende ne stanno parlando, i lavoratori ci chiedono maggiore flessibilità e la proposta sta andando avanti. Entro la fine della prossima settimana il Comitato per il Lavoro e l'Occupazione dell'Assemblea Statale della California dovrebbe decidere se il disegno di legge va avanti oppure no. La proposta ha bisogno ancora di tempo per diventare legge, però insomma potrebbe riguardare, nel momento in cui lo diventasse, più di 2000 imprese californiane, che in California ci sono imprese importanti, ricordiamolo, sì.
Di quelle che incidono sul, sì, nostro quotidiano ormai.
Esatto. La cosa abbastanza interessante è che in realtà tutti stanno mettendo in discussione un po', anche gli Emirati Arabi, no? Spostiamoci rapidamente, hanno da pochissimo cambiato la loro settimana, perché il fine settimana non è più degli Emirati Arabi, non è più venerdì sabato, ma sabato domenica, come per noi, e i lavoratori del settore pubblico passeranno a una settimana di 4 giorni e mezzo, e la preghiera del venerdì inizierà alle 13:15 per adeguarsi appunto a questi nuovi orari, che sono stati pensati per allinearsi a gran parte del resto del mondo. cioè no, si sono stanno sì. spostando perché per fare le, diciamo, il fine settimana un po' come lo facciamo noi adesso, sì. proprio il sabato
però
e la domenica.
Tengono un mezzo venerdì come facevano, esatto. noi eravamo stupiti tantissimi anni fa, se lo ricorda, che in Germania le assicurazioni lavoravano soltanto mezza giornata il venerdì già da decenni.
È così. Pensavo che sarebbe divertente la condizione degli Emirati se, dopo aver fatto questo grande cambiamento e spostarsi al sabato e la domenica, l'Occidente dovesse passare alle 32 ore. Quindi, insomma, è tutto un aggiustamento continuo. Abitudini che cambiano, ripensamenti anche qui. Perciò, per esempio, visto che abbiamo parlato di proposte, no? nella prima parte con Melenchon, perché non abbracciare anche questo tipo di idee che mi sembra che vadano molto a che interpretino molto bene una certa ricerca di qualità della vita e della produzione.
Perché non discuterne col perché senso, non come sempre, del dubbio, del ragionamento, no? Allora, sì, sì. senta cosa ci scrive Paola. Paola scrive questo: lavoro presso l'ispettorato del lavoro, sento quasi ogni giorno storie umane di persone, donne purtroppo, che scelgono, tra virgolette, punto di domanda, mille asterischi, di lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio. Io mi sento davvero male. Ieri anche di questo abbiamo parlato con Linda Laura Sabbadini e Annalisa Dordoni, grande statistica di genere e sociologa del lavoro, proprio di questo, del fatto che finché non metteremo al centro delle nostre politiche il lavoro femminile, poi abbiamo voglia di discutere di settimane, ma settimane per chi? Questo è Atlantic Oscillazione Atlantic, lo dico in italiano, che famo prima, dei Quantic, mi è venuto in mente proprio all'istante mentre lei parlava di settimana, di 4 giorni lavorativi, oscillazioni atlantiche. Perché Giuseppe Mazza, abbiamo bisogno di un po' di oscillazioni, perché non stiamo dalla parte dell'Atlantico, ma volevamo parlare invece di donne, di corpi, di genere.
Sì, ne abbiamo parlato un po' anche ieri con i nostri...
Sì, ha parlato un po', gli ha fatti votare, ha detto sulle palette.
Sulle palette.
Lei ne ha fatto votare il pubblico,
Mazza. Che belle quelle palette. C'è un problema, ho dimenticato la mia palette alla festa.
No, non si preoccupi, le abbiamo raccolte tutte noi.
Allarme palette.
Possiamo rivotare.
Allarme paletta. No, ieri abbiamo parlato di questa campagna che ha provocato molto dibattito, una campagna Adidas di qualche mese fa. Il prodotto è un reggiseno da indossare per lo sport, anzi, come si diceva, come abbiamo detto anche ieri, la vasta gamma di reggiseni sportivi prodotti dalla marca. E qual è il pensiero, l'idea? Che i seni delle donne sono tanti, il corpo delle donne, ognuno ha il suo corpo, ognuno è diverso, e per questo molti faticano a trovare, diciamo, i supporti adeguati per fare sport, e per questo sarebbero stati creati questi prodotti adeguati alle caratteristiche di ciascuno. Nell'immagine utilizzata per la pubblicità di questa gamma si vedono molti seni tutti insieme fotografati con un certo realismo, senza ritocchi, senza fotoritocchi di Photoshop. Il testo del tweet della marca di Adidas diceva: crediamo che il seno femminile di tutte le forme e dimensioni meriti sostegno e comfort, ecco perché, insomma, così tutti possono trovare la vestibilità giusta per loro. Grandi polemiche, la campagna è stata accolta con molte discussioni e controversie.
Allora, non i reggiseni, cioè i reggiseni va bene, anzi è una cosa molto intelligente che ci sia qualcuno che pensi,
sì,
a forme diverse,
cioè, polemiche per l'utilizzo delle immagini.
Invece
del
come è stata fatta la campagna,
sì,
Mazza?
Sì.
Come è stata fatta?
Ma sì, perché appunto, come dicevo, nell'immagine si vedono questi seni tutti insieme, fotografati in questo modo un po' crudo.
Senza i volti, mezzo busto secco.
Senza i volti, sì. Corpo femminile oggettivato, no? Che è stata la principale. L'authority inglese ha eliminato proprio la campagna proprio per questo argomento, corpi trattati come oggetto. Il dibattito è molto ricco. Per esempio sul Guardian, il giornale progressista di riferimento, è uscito un commento firmato da una donna, da Arwa McDowie, che è una comunicatrice impegnata nell'inclusività, che invece dice: ma per me tutto ciò che desessualizza il seno e normalizza i capezzoli è utile e va bene. E quindi, insomma, ci siamo trovati davanti a un tipico bivio di guarda che lune, cioè che fare? Proibire oppure incoraggiare?
Anche perché, Mazza, ricordiamo che nelle policy dei, soprattutto dei social media, eccetera, sono vietati i capezzoli, non i seni. C'è questa ipocrisia, no?
Sì, che si una mette cosa, il pixel insomma, piuttosto... sui capezzoli.
E questo ovviamente è no sense. Però dall'altra parte invece ci sono tutta una serie di ragionamenti che sono stati fatti ieri. Anche da molti. Cosa l'ha stupita dei ragionamenti di ieri fatti da Enzi? Ne ricorda qualcuno?
Ma non vorrei privilegiarne, però devo dire che quello che mi ha stupito, diciamo, è la precisione, non la... il rischio in questi casi è di fare un'analisi di tipo moralista, che quasi sempre non ti porta molto lontano, non perché non abbiamo una morale, la morale è diciamo, da tenerci molto cara sicuramente, però nell'analisi di quello che sta succedendo la morale non è sufficiente a capire, ecco. Ho trovato molto bello che ci si mettesse tutti molto in discussione, ho trovato tutti gli interventi molto sempre saturi di dubbio, di questo omaggio al dubbio, tutte le opinioni mi sembrano sempre un po' relative, sempre un po' in ascolto delle altre, questo
sì,
mi è piaciuto veramente
state,
in modo particolare.
Ci sono state donne che hanno detto del loro fastidio per vedere corpi trattati, come dire, oggettivizzati, trattati come cose, pezzi di carne, sì. No? Hanno detto. Ci sono state donne che hanno detto ma molto simile a uno studio però scientifico, potrebbe anche prenderlo così, uomini che hanno detto ma questo aiuta però la differenziazione, cioè aiuta il fatto di riconoscere le diversità, come dire, un bel dibattito.
Sì, è una specie di... Questo ci conferma che il mondo della comunicazione ha bisogno di codici, di molte discussioni, è un mondo molto poco tematizzato e non è che i giornali aiutano tantissimo perché si procede sempre per scandali, no? Non farò altro che raccontarti lo scandalo su questo o su quello, non si entra quasi mai in un'analisi che non deve per forza essere noiosa, questo mi sembra anche un po' il portato di ieri, no? E poi cos'altro possiamo raccontare? No, ecco, forse se vuoi facciamo una chiusa però su un tema completamente diverso.
Sì, facciamo una chiusa su un tema completamente diverso. Ci prendiamo lo spazio per farlo in questo modo qua, guardi. Eh sì, perché mancano 3 minuti. Allora ne facciamo scadere con serenità e con calma, perché una polemica la vogliamo fare anche noi, no?
Ma sì, concediamo, cioè sempre con grande civiltà.
Dopo aver fatto quelli ecumenici, adesso però diciamo che ogni tanto qualcosa non va.
Qualche punto fermo, noi sempre andiamo in viaggio col dubbio, però ci portiamo a casa, ci portiamo sempre dietro le nostre cosine, i nostri bagagli, l'antifascismo, libertà, egalità, quelle cose lì, insomma, no? Ce le portiamo sempre con noi. Allora, vorrei tornare sulle parole che lo scrittore Emanuele Trevi ha riservato alla marcia per la pace Perugia-Assisi. Sì, lo so che la Perugia-Assisi è stata già un po' di tempo fa, però lui ne ha parlato appunto l'altro giorno, mi sembra sulla 7,
sì,
a distanza di tempo, e ha definito infame il manifesto della marcia Perugia-Assisi.
Disclaimer, noi abbiamo letto Trevi sia io che lei in più libri, ci è piaciuto moltissimo come scrittore, tra l'altro è una persona che fa del romanzo e della letteratura un ragionamento davvero super interessante,
e siamo
profondo,
delusi,
e quindi ci siamo veramente un po' preoccupati.
Sì, è stata una grande delusione vedere che nel lodare, diciamo, questa iniziativa appunto che è la marcia Perugia-Assisi, abbia poi definito il manifesto della Perugia-Assisi un'infamia. Che cosa c'è nel manifesto della Perugia-Assisi? Cosa c'era? C'era una signora, una donna, che il disegno stilizzato di una donna che protegge un bambino con due pallottole che arrivano una da una parte, una dall'altra, che lui accusa come pallottole perfettamente equivalenti, appunto come a simboleggiare l'equivalenza tra le due parti, tra la Russia e l'Ucraina. Cioè prima la lode, diciamo, della quanto è bella la marcia per la pace, poi l'accusa a freddo, cioè un'infamia su questo poster, che peraltro riprende un vecchio poster sulla guerra nella ex Jugoslavia, questo poster che diceva fermatevi. Ora, a me che lavoro in comunicazione non è la mia preoccupazione, non è dire che il poster è bello, però mi interessa di più guardare al significato della parola infamia sul vocabolario. Leggo: atrocemente contrario alla dignità della persona umana, quindi commettere un'azione infame, un luogo infame, oppure di persona malvagia, scellerata, quindi l'infame assassino. Due, infamia che denota o ricorda una perversa volontà di nuocere, quindi l'infame calunnia. Ed è veramente un grande dispiacere che un intellettuale non trovi altre parole per criticare il punto di vista pacifista, che esprime una cultura che esiste, è legittima e può benissimo considerare tutta la violenza armata come qualcosa da respingere, senza per questo rientrare nella definizione di infame. Non so quante volte ho sentito gli intellettuali italiani parlare dell'importanza delle parole. Forse volevano dire che possono usarle solo loro e farci quello che vogliono. E qui, perdonami, ma torno a quello che dicevamo all'inizio, cioè le certezze oggi mi sembra che producano un po' di aggressività.
Purtroppo sì. Sembra anche noi, e con questa piccola riflessione settimanale, una buona settimana. Ci sentiamo come sempre di lunedì, sarà il 20 giugno, avremo tanti temi, c'è ancora tante lezioni da svolgere, i ballottaggi poi in Francia arriveranno. Buona settimana, Giuseppe Mazza. No, Giuseppe Mazza, eccolo. Buona settimana.
Eccolo, eccolo. Buona settimana.
A presto.